Padre ti pensa in ogni istante.
Amen.
Comine, Rosario, ti sposti un po', se no non vedono né Valerio né Carmela.
Cosa?
No, ho chiesto lui di spostarsi così.
Sì.
Così poi vedrai. Stasera è una serata un po' particolare, nel senso che come argomento è un po' un argomento molto ampio, un po' a braccio, ma è qualcosa al quale ho pensato ormai da tanto tempo, che sento che ci stiamo avvicinando sicuramente a delle nuove fasi che Dio vuole per la nostra vita. La prima cosa che vorrei leggere insieme a voi è Matteo capitolo 16, Matteo capitolo 16, Matteo 16, Matteo 16, vorrei leggere dal verso 13 in poi, Matteo 16 dal verso 13 in poi, dice così: poi, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, perché era stato ucciso e pensavano che Giovanni Battista si era reincarnato o che lo spirito di Giovanni Battista fosse entrato in Gesù. Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E Gesù disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù, rispondendo, disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e su questa e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. E se avete la vostra Bibbia, se potete, potete cancellare tranquillamente la parola inferno, perché la parola inferno in realtà nella Bibbia non esiste. La parola nel greco è Hades. In tutte le traduzioni dove c'è scritta la parola inferno, in realtà è un abuso di potere, un abuso di traduzione, ok? Quindi vorrei fermarmi un attimo sul versetto 18, dove dice Gesù: tu sei Pietro, su questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non potranno resistere. Ok? In realtà nel greco è resistere ad un'avanzata, quindi non potranno resistere alla crescita, all'edificazione. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno resistere, non potranno resistere a questa edificazione, a questa espansione, a questa crescita. Ora vorrei subito vedere insieme a voi la prima volta che vediamo la Chiesa in azione, e come risultato di questa parola profetica che Gesù ha dato, in realtà una parola profetica, ma in realtà era un impegno che lui si stava prendendo con tutti coloro che avrebbero creduto in lui: io edificherò, io costruirò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non resisteranno a questo. E in Atti degli Apostoli, al capitolo 2, in Atti 2, leggiamo la nascita, in realtà, la nascita della Chiesa dopo la Pentecoste. in Atti al capitolo 2, dal verso... Atti 2, dal versetto 37, dopo che scende lo Spirito Santo e in quella che viene definita la Pentecoste, è scritto così al versetto 37, Pietro aveva appena finito di predicare di fronte a migliaia di persone, dice Atti...
Dopo i Vangeli.
Atti 2 qua, sotto, dal 37 in poi. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Ok? Ora attenzione qua dal versetto 42 in poi, perché qua abbiamo una descrizione meravigliosa di ciò che è chiesa, che non è chiaramente un locale, ma che è l'insieme delle persone che hanno deciso di credere in Gesù e di portare avanti il suo Vangelo. E vediamo in maniera pratica quello che succedeva dal versetto 42. Ed essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Ora tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Lo vorrei rileggere un attimo insieme a voi perché questa è una descrizione straordinaria di ciò che è, di ciò che è Chiesa. Dal versetto 42. Ed essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Ora tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Guardate insieme a me anche il capitolo 5 di Atti degli Apostoli.
Capitolo 5?
Scusate, il capitolo... sì, capitolo 5.
Verso?
Dal verso 12 in poi. Atti 5, 12. Ora molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti con una sola mente si ritrovavano sotto il portico di Salomone e nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne, tanto che portavano i malati nelle piazze e li mettevano sui letti e giacigli, perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla della città intorno accorreva a Gerusalemme portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi e tutti erano guariti. Se ritorniamo un attimo ad Atti 2, e andiamo ad analizzare un pochettino questi versi straordinari. Ci rendiamo conto di quella che era la vita della Chiesa a quel tempo e di come dovrebbe essere in realtà. Di come dovrebbe essere la vita della Chiesa oggi in ogni parte del mondo. E io so che questa potrebbe essere un'utopia, qualcosa di non realizzabile nel mondo, ma è già successo. Se è un modello che è già stato attuato, è un modello che si può continuare ad attuare. Dipende semplicemente da noi. Dipende semplicemente dalle persone che desiderano essere coinvolte in questo. Andiamo a vedere. Versetto 42. C'erano quattro cose in maniera particolare. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quattro cose molto semplici. L'insegnamento del capitolo 2. Verso 42. Quattro cose molto semplici. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Quindi c'era un insegnamento costante e continuo. Insegnamento costante e continuo su quelli, non dalla Bibbia, che a quel tempo non c'era la Bibbia. Pensate un attimo, gli insegnamenti senza la Bibbia. Forte? Non c'era una scrittura, non si usavano le scritture dell'Antico Testamento, perché quelle potevano essere utilizzate soltanto dai farisei o all'interno delle sinagoghe. Quindi si prendevano gli insegnamenti di Gesù, gli insegnamenti che gli apostoli ricordavano di Gesù e li insegnavano alla Chiesa per dare questi nuovi principi, questi nuovi insegnamenti, un insegnamento improntato sull'amore, sulla grazia, sul perdono, sull'inclusione, non sull'esclusione. Erano perseveranti nella comunione. Quando si parla della comunione, chiaramente si parla dello stare insieme, no? Si parla dello spendere del tempo insieme, della godere della fratellanza, della fratellanza e della sorellanza. Erano perseveranti in questo. Erano perseveranti nel rompere il pane. Rompere il pane significa in maniera particolare non solo un discorso di aveva un doppio significato, rompere il pane significa ha a che fare naturalmente con il discorso della cena del Signore, ma in maniera particolare riguardava il mangiare insieme, no? Il condividere, aprire le proprie case e avere la possibilità di avere persone o di andare, stare, cioè la gioia di stare insieme e poter condividere il rompere il pane, che significa letteralmente condividere il corpo di Cristo e quindi stare insieme alle persone. E poi dice erano perseveranti nelle preghiere, avevano degli obiettivi, avevano delle riunioni, avevano degli obiettivi di preghiera, loro pregavano per determinate cose. E chiaramente questa era un'attività costante e continua. Sì, la Chiesa dovrebbe continuamente essere un'attività dove si prega costantemente, gli uni per gli altri. Costantemente. Se uno non può, può l'altro. Non è una cosa che è dovuta o che deve fare necessariamente la persona che è in autorità. Perché in questo caso si limita anche la benedizione di Dio, si limita l'opera dello Spirito Santo. Quindi quanto è importante riconoscere nella nostra vita e nella vita di tutti quanti noi che tutti quanti noi abbiamo autorità per pregare, che tutti quanti noi abbiamo l'opportunità di poter pregare gli uni per gli altri. Cioè io non ho necessariamente bisogno che sia qualcuno in autorità che preghi per me, ma abbiamo bisogno di fidarci gli uni degli altri. Amen. E di ricevere gli uni dagli altri. Dice qua al versetto 43, erano tutti presi da timore e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Questo è molto importante perché molto spesso si scambia e si confonde la paura con il timore. Cristo ci ha liberati dalla paura, ma ci ha riempiti con il suo timore. Dio ci ha liberati dalla paura, ma ha riempito il nostro cuore con il timore. Cos'è il timore? La parola timore, che è una parola che a volte viene fraintesa e viene compresa male, la parola timore ha a che fare con il rispetto, con la riverenza nei confronti di, in questo caso, di Dio. Lui ci ha liberati dalla paura della morte, ci ha liberati dalla paura del giudizio, ci ha liberati dalla paura di una vita senza futuro, per riempirci di una vita improntata al suo timore. La Bibbia dice di servire Dio con timore, no? Che non è la paura di qualcosa che ti arrivi. Molti continuano a confonderlo, che il timore è la paura del giudizio. Ho la paura, il terrore che ti arrivi qualche cosa da parte di Dio se sbagli.
Essere dimorati
No? Avere il timore di Dio significa rispettare la persona chiaramente che è in autorità sopra la tua vita. In questo caso stiamo parlando di Dio. E molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Ora, nessuno di noi può dire che non ha visto miracoli. Nessuno di noi può dire che non ha visto segni, prodigi e cose meravigliose. Ma io credo che ognuno di noi deve essere onesto, e dobbiamo essere onesti con noi stessi, e riconoscere che realmente c'è molto di più del soprannaturale che possiamo vivere. Ci sono molte cose che noi accettiamo e che abbiamo accettato nella nostra vita e che non siamo più disposti a credere per vederle cambiate. La Bibbia dice che erano tutti presi da timore e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli, cosa che poi è cambiata perché poi i segni e i miracoli cominciarono pure a farli i diaconi. All'inizio erano solo gli apostoli che pregavano per le guarigioni o per i miracoli. Poi arrivarono, poi nella chiesa si formarono gli anziani. La Bibbia parla che nella chiesa di Gerusalemme non solo c'erano i 12 apostoli, ma c'erano pure gli anziani. Poi c'erano i diaconi. E vediamo ad esempio la vita di Stefano in Atti al capitolo 6 e 7, come era usato in maniera straordinaria per compiere guarigioni e per compiere miracoli. E poi vediamo Filippo, uno dei diaconi che in Samaria fece un lavoro straordinario nell'evangelizzazione, nel portare una città intera a Cristo. Ma una cosa è certa, noi dobbiamo ritornare a credere che Dio può servirsi veramente di ognuno di noi per compiere segni e prodigi. Lo ripeto, dobbiamo ritornare a credere che Dio può servirsi di ognuno di noi per, non solo per pregare gli uni per gli altri, ma per vedere segni e prodigi e cose meravigliose. E dice qua al versetto 44 e 45, e in maniera strana forse questa è la parte più difficile. Ora tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune, vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Questa è sicuramente la parte più difficile, quando ci viene toccato il portafoglio. Quando si tocca il portafoglio, noi saltiamo in piedi, grazie a Dio per la fede, grazie a Dio per i miracoli, grazie a Dio per la comunione, ogni c'è di mangiare, ci buttiamo a pesce. Ma quando si parla di dare, quando si parla di portafoglio, ci sono. Vorrei toccare certi principi. E a volte noi sentiamo insegnare, sentiamo alcuni insegnamenti per quanto riguarda la decima, ad esempio, nella comunità. Ora, è talmente semplice poter smontare una cosa del genere, nel senso che è molto chiaro ed è molto evidente che la decima non appartiene al Nuovo Testamento, non è mai stata insegnata da nessuno, non troviamo traccia nel Nuovo Testamento di questo. Perché? Perché la volontà di Dio nel Nuovo Testamento non è la decima, la volontà di Dio nel Nuovo Testamento è il 100%. C'era meglio la decima. Cosa voglio dire con questo? Dio non impone un dare. Ad esempio, qua, quando noi leggiamo queste cose, non sta parlando di soldi, no? Rileggiamo un attimo, ma parla di un'attitudine del cuore. Ed è bellissimo, dice: tutti coloro che credevano stavano insieme, non sta parlando che dormivano insieme, che abitavano insieme, ma che avevano tutto in comune. E vendevano i poteri e i beni e li distribuivano tutti secondo il bisogno di ciascuno. Una delle cose meravigliose che noi vediamo ad esempio all'interno della Chiesa era la condivisione. Non c'erano offerte.
Cioè quello che è mio è tuo.
Non c'erano le offerte all'inizio, ok? Non c'erano locali da pagare, non c'erano bollette della luce da pagare, ma c'era la condivisione. Qual era il principio? Il principio era questo: siamo un gruppo, chi è che ha più bisogno qui? E si cercava di utilizzare una sorta di bilanciamento economico perché chi aveva di più poteva aiutare chi aveva di meno. Chi aveva di meno non era semplicemente colui che riceveva, ma colui che aveva di meno metteva a disposizione le sue abilità. Quindi non è semplicemente di dare a chi è nel bisogno, ma di dare ciò che ha, per condividerlo con chi non ne ha. Ad esempio, Rosario, che fa il mastro ed è muratore, non ha grandissime possibilità economiche, ma può metteva ad esempio a disposizione la sua arte, perché era un'arte, per tutti coloro che magari avevano delle necessità a casa, non avevano la possibilità di pagare qualcuno. Si sapeva che Rosario insieme all'altro Rosario erano straordinari nel fare delle opere murarie e mettevano a disposizione la loro arte, i loro doni, i loro talenti per quello che era il bisogno. C'era un bisogno di qualcuno che magari aveva delle difficoltà, qualcuno che aveva, gli stava tagliando la luce, qualcuno che aveva più possibilità, in modo tale che c'era una sorta di ridistribuzione del benessere. E quando si parla del benessere non si parla di soldi, ma si parla del fatto che ognuno aveva la possibilità di non avere ansia, di non avere pensieri, o di godere della benedizione di ognuno. Uno sapeva ad esempio che grazie fa straordinari nei massaggi, qualcuno che aveva serie difficoltà non aveva la possibilità, allora grazie magari si disponeva oltre il proprio orario di lavoro a fare delle prestazioni gratuite, oppure qualcuno che poteva diceva grazie, vai a fare un massaggio, ci penso io per lui. Da questo punto di vista, cosa significa questo? Che la Chiesa, seguitemi in questo, che la Chiesa era veramente edificata da Cristo. In che senso? Cioè che l'amore di Cristo edificava la Chiesa attraverso la benedizione che ognuno poteva dare. Il mettere a disposizione degli altri ciò che hai in più, il mettere a disposizione degli altri ciò che magari anche ti costa. Ora, tutti coloro che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune e vendevano i poteri e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Cosa significa? Io vendo un pezzo di terra che non me ne faccio niente, o che avevo pensato di fare qualcosa, ma in questo momento uso i miei soldi non per darli, ma per aiutare qualcuno. Quindi uso quei soldi per... Che ti serve una lavatrice? Compriamo una lavatrice. Non ti do i soldi. La tua cucina è ridotta in manicomio, eccetera, eccetera, oppure ci sono persone che hanno bisogno di andare a lavorare, che hanno una macchina rotta. Stiamo parlando di concetti, di principi. Si dice vecchi come la Bibbia, lo possiamo dire? Ma che sono il frutto e fondamento di un amore messo in pratica e distribuito. E dice qua al versetto 46: e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio, rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e, lasciatemelo dire, che ti dice necessariamente che se segui il Signore il mondo ti odia, ti sta dicendo una stupidaggine tremenda. Perché non è vero. Godendo il favore di tutto il popolo. L'abbiamo letto anche in Atti 5 al versetto 13. Tutto il popolo li magnificava. Il mondo di cui parla Gesù non sono quelli là fuori, il mondo di cui parla Gesù è la casta religiosa. Il mondo di cui parla Gesù sono i religiosi, non sono quelli che il Signore aggiungeva in gran numero ogni giorno alla Chiesa. Perché? Quando tu vedi un gruppo di persone che si amano, che si perdonano, che si accolgono, che si prendono cura gli uni degli altri, dove non c'è bisogni, dove non ci sono bisogni, dimmi, chi è che non vorrebbe far parte di un gruppo di persone? Chi è che non vorrebbe far parte di un gruppo dove c'è amore, perdono, miracoli, dove se ci sono dei bisogni vengono incontrati e dove veramente Cristo è al centro di ogni cosa? Noi parliamo di queste cose come se fossero utopie, come se fosse qualcosa di irrealizzabile, ma è stato già realizzato. Ora noi vediamo una cosa importante, che al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, non voglio però andare avanti su questo, se magari lo volete studiare, al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli succede quello che nessuno avrebbe mai voluto che succedesse, cioè tutta la Chiesa fu dispersa. Ci fu una tale persecuzione che tutta la Chiesa fu dispersa. Dice la Bibbia che in Gerusalemme rimasero soltanto gli Apostoli. Scritto in Atti 8. E tutto questo grazie alla persecuzione di Saulo da Tarso.
Il grande Paolo.
Ma dietro questa persecuzione non c'era il da parte di Dio il come le possiamo dire, inizia, lui c'ha, era un sogno, stavamo vivendo un sogno e lui ha rovinato il sogno. No. Attraverso la persecuzione di Paolo questo modello è potuto arrivare in ogni parte del mondo. Saulo da Tarso non si è reso conto che invece di distruggere la Chiesa ha contribuito a farla crescere, a farla espandere.
E la mia
è Safira. È un grande argomento questo qua.
Ogni volta che avevo questo passo io.
Aia!
Quando noi pensiamo a quello che è il modello di Gesù, voglio riportarvi un attimo alle prime parole che abbiamo letto. Io edificherò la mia chiesa e il soggiorno dei morti non riuscirà a resistere. Il soggiorno dei morti non riuscirà a resistere all'avanzata della mia chiesa. Non è l'inferno, come di una... E poi scusate, se fosse l'inferno, se l'inferno è stato creato da Dio, Gesù non mette in contrapposizione due sue creazioni. Bella. Sarebbe bello da entrare in questo, bellissimo. Se è Dio che ha creato l'inferno, quello che viene idealizzato come inferno, e dice la mia chiesa non potrà resistere, ma l'inferno l'ha creato Dio. Allora chiaramente la parola inferno nella Bibbia non esiste, ma Gesù sta parlando del soggiorno dei morti, che è un'altra cosa completamente diversa. Okay? Io edificherò la mia chiesa. E abbiamo appena letto la... Il modo in cui la Chiesa è nata e il modo in cui la Chiesa si è sviluppata. Voglio farvi notare, e questo per finire, In Atti, sempre questi versetti di Atti 2. Il versetto 46 dice: perseveravano non solamente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa. È molto importante vedere l'aspetto del tempio e l'aspetto delle case. Voglio chiedervi, lo dico anche ora mentre siamo in diretta, abbiamo bisogno di un luogo dove poterci riunire la domenica. Quindi vi chiedo se potete cercare, aiutateci a cercare un luogo dove poterci riunire la domenica, dove poter stare insieme. Ci sono tante persone che desiderano venire, senza mai sottovalutare quello che è l'impegno delle case e l'importanza dello stare nelle case, delle riunioni in casa, delle preghiere in casa, della comunione nelle case, del rompere il pane nelle case, degli insegnamenti nelle case, di quelli che sono i miracoli all'interno delle case. È molto bello avere un luogo, stare insieme, tutti insieme, ma il calore e l'intimità che c'è in una casa non lo trovi in un locale. Non lo puoi trovare in un locale. Ogni cosa ha un proprio compito, un proprio ruolo. Ed è un modello che sono convinto che in Italia sta crescendo e continuerà a crescere, l'importanza dello stare nelle case, di riunirsi nelle case, di vedere, di sentire proprio il calore, l'intimità, il profumo della casa, dove si può pregare insieme, aprire le proprie case, metterle a disposizione affinché Dio possa parlare, affinché Dio possa toccare il cuore delle persone, affinché Dio possa fare dei miracoli e fare cose straordinarie, dove le persone possono battezzarsi nelle case, essere battezzate di Spirito Santo nelle case, essere toccate da Dio e salvate nelle case e vedere Dio all'opera in maniera straordinaria. Io edificherò la mia chiesa. E la Chiesa non sta morendo, la Chiesa sta crescendo. La Chiesa non va allo sfacelo, la Chiesa sta, Gesù, che è il capo della Chiesa, la pietra angolare, la sta edificando in maniera straordinaria. E tu ed io facciamo parte, la Chiesa non è un luogo. La Chiesa è un insieme di persone che hanno deciso di seguire Cristo. E non c'è un solo versetto che ci fa credere che la Chiesa sta andando a morire, o che la Chiesa sta andando a diminuire, o che la Chiesa sta andando a scomparire, che la Chiesa sta andando a... Gesù ha detto: io edificherò la mia Chiesa. Lui si è impegnato ad edificarla. Tu sei Chiesa. Quando lui dice io edificherò la mia Chiesa, sta parlando di te, sta parlando di me, sta parlando di ognuno di noi, sta parlando... Pensate un attimo, quando lui disse chiesa, io edificherò la mia chiesa, quella era la prima volta che Gesù usava questa parola. Quella era la prima volta che la parola chiesa usciva dalla bocca di Gesù. Pensate, era una parola che veniva usata in greco, ma Gesù non parlava in greco, Gesù parlava in ebraico. Quando lui fece uscire quella parola dalla sua bocca, pensate che Gesù parlò della Chiesa solo 3 volte. Nei 4 Vangeli troviamo la parola Chiesa soltanto 3 volte, ma quante migliaia e migliaia di volte gliel'ha spiegato. Perché a volte per spiegare qualcosa non bisogna di menzionarla costantemente e continuamente. Ma la Chiesa veniva edificata, e noi vediamo in Atti 2 il momento in cui è nata. È il momento in cui ha cominciato a svilupparsi, ed erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere, ed erano presi da timore, e grandi miracoli erano fatti dagli apostoli, e dice, e tutto quello che loro avevano lo condividevano affinché nessuno fosse nel bisogno. E il popolo li ammirava, e il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa. Cos'è la perseveranza? E finisco con questo. Erano perseveranti. La perseveranza è mantenersi fermi nei propositi, avendo una piena convinzione nei propri ideali. Questa è la perseveranza, quella che a volte ci manca sicuramente, ma che il Signore vuole ricordarci ancora una volta. Mantenersi fermi nei propositi, avendo una piena convinzione nei propri ideali. Non è un'utopia quella di cui abbiamo parlato, è una realtà che possiamo vivere. È una realtà che possiamo veramente ritornare a vivere, che possiamo sperimentare ogni giorno e che possiamo realizzare veramente nelle nostre case, nel luogo dove Dio, nel luogo dove Dio ci darà, il luogo che Dio ci darà, e con l'attitudine di continuare ad edificare la Chiesa così come Gesù l'ha intendeva.
Amen.
Con il suo amore e con la sua totale piena disponibilità verso le persone.
Gloria a Dio. Amen.
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 Alleluia.